Mi sto portando con me in una serie di meditazioni che riguardano sempre Abramo. Oggi continuiamo. Perché questo? Perché un tempo fa, quando ho incominciato a studiare, più che studiare, a meditare sulla sua persona, il Signore ha voluto insegnarmi tante cose e quindi le ho messe giù per iscritto e sono diventate poi una predicazione o una meditazione da condividere con gli altri. Si diceva con un fratello con cui camminavamo insieme che nella Chiesa del Signore è vero che ci sono alcuni che forse hanno il dono di predicazione o di insegnamento, ma in realtà il Signore non vuole mai mettere uno sopra l'altro, uno più evidente nell'altro, ma è veramente un insieme di persone che lui chiama a riunirsi insieme per condividere l'uno con l'altro. E quindi questa condivisione di oggi possiamo sicuramente pensare che venga, condividere che venga dal Signore, perché, chiaro, meditiamo la Sua parola. La parola di Dio, una volta che ero qui, ne parlammo un po' insieme, dicemmo che la parola di Dio ha e deve avere la sua parte principale nella nostra vita, perché in molti cristiani purtroppo può essere visto come un libro da leggere, e quindi io faccio il mio dovere da cristiano, leggo la mia Bibbia e quindi sono a posto davanti al Signore, ma non è questo quello che il Signore vuole, altrimenti avrebbe incolpato tanti suoi uomini che non avevano una copia della Bibbia davanti quando non c'era possibilità di averne una. Quindi non è la volontà di Dio assolutamente che noi soltanto leggiamo la Bibbia, dobbiamo leggerla, anzi, non voglio dire il contrario, ma non dobbiamo leggerla come un semplice libro. La parola di Dio è letteralmente ciò che Dio ha nel suo cuore e che ha lasciato scrivere perché le nostre vite siano guidate da Lui. Abbiamo visto Abramo, riprendendo Abramo, abbiamo visto Abramo che in pochi versi nella Bibbia, e prendiamo insieme già Genesi capitolo 12, che Abramo ha veramente come uomo di Dio tante cose da insegnarci. Ha da insegnare sia agli uomini, ma quando parliamo di uomini, ecco, non vogliamo essere maschilisti. Parla anche alle donne, quindi oggigiorno è importante chiarire queste cose, che la Bibbia parla di uomini e anche di donne, quindi la parola di Dio è per tutti. Non ha questa cosa in mente di indirizzarsi verso un gruppo specifico, ma a tutti coloro che vogliono leggerla e metterla in pratica. Lo abbiamo lasciato, e facciamo forse meglio fare un riassunto. Abramo è stato un uomo che è stato insegnato dai suoi genitori a praticare una religione, e questa sua religione aveva a che fare con tanti idoli. Lui si trovava in Mesopotamia, tra il Tigri e l'Eufrate. Non so se avete l'immagine, ma ecco, si può dire l'Iraq, no? Vicino all'Iraq. E quindi in questa zona, nei suoi tempi, si adoravano tanti dei. Prima che lui nascesse, tanti popoli sono intervenuti in queste zone, hanno portato le loro convinzioni con i loro idoli, le loro religioni, anche come praticare queste religioni, quindi come servire questi idoli. E Abramo era uno di questi a cui era stato insegnato da suo padre e anche da quelli che erano intorno a lui come servire questi idoli. E quindi Abramo era, si può dire, un idolatra, era un pagano. E non sappiamo cosa Dio vide nel suo cuore perché proprio a lui parlò, ma sicuramente lo osservò. E quindi abbiamo visto Abramo che inizia a conoscere l'unico e vero Dio che gli parla. E diventa quindi un credente, crede in Dio, e Dio gli dice di andare via da quel paese e anche di andare verso un posto che gli avrebbe indicato più in là. E quindi parte, Tera, suo padre, raccoglie la famiglia, essendo lui il capo, allora il patriarca, prende la sua famiglia. Abramo sicuramente gliene parla. Vanno tutti insieme. Abramo con i suoi fratelli partono. Prima di partire, succede una tragedia anche nella vita di Abramo, come nella vita di suo padre. Suo padre vede suo figlio, un figlio, morire, e poi c'è un altro fratello insieme che ancora continua ad andare con lui, Naor, e porta con sé suo nipote Lot, il figlio di questo fratello che morì vicino a suo padre Terah. Quindi Abramo vede morire un fratello e anche comincia ad avere anche questa esperienza, cioè di essere un emigrante come tanti di noi. Lascia una terra per andare verso un'altra terra. E quindi Dio gli parla e Abramo diventa un credente. E Abramo incomincia ad avere un rapporto con Dio. Mentre cammina vanno verso una terra che si chiama Caran, che non è Canaan, è Caran, e questa terra soggiornano, cioè stanno per un tempo. E qui anche incrementano economicamente, ci incominciano a comprare dei servi, animali. E suo fratello Naor, che lo ha seguito con la famiglia e con quello che aveva, decide di rimanere lì. Ma Abramo decide di partire perché non aveva avuto un'indicazione chiara dal Signore di rimanere lì. E quindi un ulteriore punto difficile nella sua vita è quello di separarsi dalla famiglia. In questo posto, in Caran, dove soggiornano, muore anche il padre, un ulteriore lutto nella sua vita, e porta con sé Lot, sua moglie, e quello che aveva a disposizione. Partono e arrivano nella terra di Canaan. E nella terra di Canaan, che è la zona nell'attuale Israele, arrivano ad un certo punto, e tra le montagne, e dice che si trovava in mezzo a due punti, aveva a oriente Betel e a occidente Ai, erano due punti conosciuti a quel tempo, e lì succede un secondo incontro col Signore. E lì Abramo costruisce un altare, un suo secondo altare al Signore. E qui succede che il Signore gli parla di nuovo e gli conferma: qui dove sei è la terra che ti avevo promesso, è la terra promessa. E lì Abramo impara tantissime cose. E questo secondo altare, che vedemmo l'altra volta, è un altare che cambia qualcosa nel rapporto con Dio. Abramo parla col Signore. E perché sente, leggiamo questo, scusatemi, perché sente il bisogno di parlare e di costruire questo secondo altare? Leggiamo nel capitolo 12, versetto 8. Allora, dice che arriva alla quercia di More dove era arrivato prima, e qui, e dice al versetto 8, di là si spostò verso le montagne a oriente di Betel, e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente, avevo sbagliato prima, e Ai ad oriente. E lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Questo fatto di invocare il nome del Signore è qualcosa di nuovo nella vita di Abramo. Perché? Perché era Dio che lo aveva chiamato inizialmente. Dio prese l'iniziativa di parlargli e di farsi conoscere. Questa volta lui invoca il nome del Signore. E questo termine invocare vuol dire proprio invitarlo a stare con lui. È come se Abramo volesse dire a Dio: io voglio darti qualcosa da parte mia. Io non voglio che sia un monologo tra noi. Io voglio parlarti di quello che ho nel cuore, io ti voglio lodare. Io ti riconosco come mio Dio e ti riconosco che tu sei l'Eterno. E questo è buono, è straordinario, perché capiamo che con Dio non si può stare lì ad ascoltare soltanto, come noi per esempio. Non possiamo stare qui soltanto ad ascoltare la parola di Dio, ma dobbiamo anche noi andare da Lui, incontrarci con Lui, voler incontrarci con Lui e dire: Signore, io sono così, io ho questa situazione, io voglio fare qualcosa per te. È un rapporto di due persone che dialogano, non è un monologo il rapporto con Dio. Che ne pensate se tra marito e moglie, il marito stanco va a casa e parla con sua moglie e la moglie è seduta e non ascolta e non dice niente. E questo succede poi per tantissimo tempo, per tantissimi anni. Possiamo dire che realmente un rapporto tra marito e moglie, in realtà non è così. È vero? E con Dio come può essere una cosa del genere che anche noi ascoltiamo solo la parola di Dio e non siamo disposti a metterla in pratica oppure a parlargli delle nostre cose? Quindi il rapporto di Dio non si può fermare alle nostre riunioni. Il rapporto di Dio deve sempre, continuamente, essere stimolato in un dialogo continuo, sincero, di apertura di cuore, affinché noi parliamo realmente e diciamo tale e quale quelle cose che abbiamo nel cuore al nostro Dio. E Abramo fa questo. Il Signore, il suo Dio, voleva che fosse benedetto, lodato anche da lui. E lui invoca il nome del Signore, perché lo voleva vicino a lui. Di Abramo, che era un idolatra, è scritto, per chi prende appunti, in Giosuè 24:2. Io lo leggo perché ho qui più velocemente che andare a girare per la Bibbia. Comunque, chi lo vuole scrivere, in Giosuè 24:2, dove è scritto che Giosuè disse a tutto il popolo: così parla il Signore, il Dio di Israele: i vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Naor, abitarono anticamente di là dal fiume e servirono altri dei. Quindi Abramo aveva questa idea di servire un Dio in un modo un po' strano, perché non aveva mai visto un Dio, non lo aveva mai ascoltato, capiva le sue circostanze, se erano buone o accettevoli oppure no, da un Dio, a seconda di come gli andavano le cose. E cioè, se andavano male, il Dio ce l'aveva con lui. E queste esperienze le facciamo anche noi spesso, no? Le abbiamo fatte per chi si è convertito al Signore in passato. Ecco, le cose non vanno bene, c'è qualcosa che non va, e i nostri antenati, i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno insegnato che bisogna fare dei voti, bisogna pregare di più, bisogna andare, si menzionava allora la Madonna, si menzionava il santo tal dei tali, che era il padrone della zona che noi dovevamo tener contento, no? E che bisognava fargli delle feste, altrimenti le cose non andavano bene. Ebbene, una cosa del genere aveva anche quest'uomo, Abramo. E Dio parla a lui e dice: le cose non stanno così. Io sono l'unico e vero Dio. E io voglio parlarti, farti delle promesse. Io voglio soltanto che tu credi e accetti quello che io ti dico. E quindi Abramo si vede realmente che Dio è vivente, che gli è apparso, che gli ha parlato, che gli ha fatto delle promesse, e poi si ritrova nella terra che è stata promessa a lui e alla sua discendenza, e gli parla di nuovo e dice: questa è la terra che ti avevo promesso. E Abramo lì impara tantissime cose sul suo modo di fare, sul suo carattere, conosce veramente Dio e lo invoca. E dice: ora io voglio darti qualcosa da parte del mio cuore. Signore, io ti voglio lodare. Gli dèi non parlano, non comunicano verbalmente, non si mostrano e danno tante incertezze sulle situazioni, ma Abramo capisce che c'è un solo ed unico vero Dio. È vivente perché parla, è aperto con noi perché fa delle promesse, ci dice i suoi piani ed è disposto a venire immediatamente quando noi lo invochiamo. È straordinario tutto questo. In pochissimi versetti la Bibbia ci dice queste cose straordinarie di Abramo. La Bibbia dice ancora qui in Genesi 2:8, sempre in questo versetto, che invocò il nome di Dio. E allora io ci ho riflettuto un po' sopra. Perché Abramo invoca il nome di Dio e non parla lui in un modo distante, tanto da dire: Signore, sia fatta la sua volontà in terza persona, no? Perché non parla in questo modo? Ma perché, ecco, il Signore dà a lui la possibilità di chiamarlo per nome, cioè Dio dà ad Abramo la possibilità di accorciare le distanze e lo può chiamare per nome. Perché oltre a capire la sua regalità, la sua sovranità, cioè Abramo comprende queste cose, la Bibbia parla di Abramo che lo chiama per nome, e questo è un privilegio che Dio dà solo ai suoi, a chi gli appartiene e a chi vuole essere suo o sua amico o amica. Chiamarlo per nome. noi abbiamo il privilegio di accostarci alla sua presenza liberamente. Avete mai provato a fare qualche domanda alla Merkel? Dici, ma chi ci ha pensato mai? Neanche mi interessa. Però provate ad avvicinarvi se lei passa da queste parti. Dici, ma non è una persona come tante altre? Beh, socialmente parlando non lo è. È il presidente della Germania, è vero? Come? La cancelliera. Non è possibile, dobbiamo dire la sincera verità. Socialmente parlando è a un altro livello. Ma umanamente parlando è una persona come tanti altri. Eppure non possiamo avvicinarci liberamente alla sua presenza, è vero? Ebbene, con Dio ci sono delle cose diverse. Abramo parla con Dio e lo chiama per nome, perché il nome di Dio è chiaro nella Bibbia che esprimono il suo carattere. Tu sei il Signore, tu sei l'unico Dio. Io voglio che tu stai vicino a me, Signore. Io ti voglio lodare e glorificare. E costruisce un altare, lui sente questo. Cioè dobbiamo fissare un punto dove noi ci dobbiamo incontrare. Perché io qui ti voglio incontrare di nuovo e ti voglio glorificare. È incredibile come Dio permetta a un uomo che era completamente lontano da lui, che ha solo creduto e accettato e fatto tale e quale come lui gli aveva detto, gli permette di accostarsi liberamente e continuamente. Dalla prima volta a questo momento sono passati tantissimi anni, non è una cosa che è avvenuta da un giorno all'altro. E questo vuol dire che Abramo nel suo cuore ha sempre maturato questa cosa. Come sei fatto? Fatti conoscere. E ora che si è fatto rivedere e risentire, Abramo lo vuole anche invocare. È straordinario come il nostro Signore voglia fare anche questo con noi, perché la Bibbia parla di questo dicendoci che è il nostro Padre, cioè Padre della fede. Cioè a lui dove, in colui è iniziato, in colui è iniziato, in cui è iniziata la fede. Fu Dio che prese l'iniziativa, ma Abramo continuò capendo che il rapporto non deve essere, come abbiamo detto prima, un monologo. Abramo però, guardando al versetto successivo, da quel punto non si ferma. Scusate, leggiamo il versetto 9. Dopo aver fatto quindi questo nuovo altare, poi Abramo partì proseguendo da un accampamento all'altro verso la regione meridionale, cioè da lì, ripetiamo, Betel a oriente, Ai a occidente, un punto ben preciso, lì costruisce un punto dove si è incontrato con Dio, dove ha invocato il Signore, e da lì continua a partire, ma questa volta non verso una nuova terra, ma una partenza per un'esplorazione della terra promessa gli e fatta lì a conoscere dal Signore. E quindi Abramo continua a partire e a viaggiare, ora a conoscere, forse possiamo pensare, molto entusiasta delle belle promesse mantenute dal Signore, e continua felicemente a conoscere adesso quello che il Signore gli aveva mostrato. E mentre parte, dal versetto poi 10 in poi, nel suo cammino c'è una nota negativa, che possiamo dire una nota negativa nel suo curriculum come padre della fede. E succede qualcosa di particolare. Vogliamo leggere questi versetti e poi li mediteremo ancora. Venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mia sia conservata per amor tuo. Fin qui, quello successivo è soltanto poi una spiegazione un po' più nei dettagli. Abramo si trova in questa situazione, come spesso ci troviamo anche noi, non necessariamente in un'altra nazione, ma tra l'incudine e il martello, cioè in quel momento in cui non si sa cosa fare. E allora è scritto di lui che prende delle decisioni probabilmente impulsive e non meditate profonditamente. E cosa fa? La prima cosa che fa Abramo è pensare: qui rischiamo la vita. E allora dobbiamo superare questa difficoltà, perché altrimenti non possiamo più tornare indietro. E l'altra cosa è: dopo avermi ucciso, prenderanno mia moglie. E dobbiamo escogitare una scappatoia. E devo fare qualcosa per salvare la mia vita e quella di mia moglie e anche la sua reputazione. E allora possiamo vedere qui Abramo che ci lavora su, ci pensa e chiede a Sara di dichiarare che fosse sua sorella. Perché questo? Beh, ora vediamo insieme che il modo di comportarsi di Abramo può essere paragonato per capire bene, perché sembra che abbia solo mentito, ma in realtà c'è molto di più da capire. Il comportamento di Abramo è paragonabile a un artista che oggi c'è nel mondo e che riesce in pochissimo tempo a cambiarsi di abito. Avete mai visto questi artisti che in pochi minuti cambiano di abito? In 2 secondi. Cambiano totalmente di abito e quest'arte si chiama arte del trasformismo. E questa capacità di cambiarsi di abito per le varie occasioni è un esercizio che forse non so se lo sapete, ma il più grande trasformista al mondo è italiano. E lui riesce a fare ogni minuto e 25 secondi un cambiamento di abito. 1 minuto e 25 secondi. Ma non solo che riesce a togliersi una maglia, ma completamente trasformato. Un secondo, io ho letto sempre 1 minuto e 25 secondi, perché riesce a fare 80 trasformazioni in 100 minuti. Quella è la media. Abramo sembra che faccia questo. Cioè, lui pensa, noi andremo davanti al re d'Egitto e lui ci vedrà in una certa maniera, ma vedrà anche te in una certa maniera. Ora noi dobbiamo cambiare il nostro aspetto. Lui ci vede come marito e moglie, questo è quello che sembra, e noi dobbiamo far vedere le cose diversamente, dobbiamo trasformarci, dobbiamo sembrare fratello e sorella. E cos'è che in realtà lui fa? Non si cambia di abito, ma quello che fa è, per riuscire in questo intento, è non dire la completa verità. Va bene? Quindi non dire la completa verità fa cambiare, come se facesse cambiare di abito. E la dichiarazione che la moglie fa, che la moglie fosse sua sorella, fu accolta a tutti gli effetti e lo scioglie apparentemente dall'accusa di falsità. Poi spiegami perché. Ma in realtà Abramo fece una menzogna morale, va bene? Cioè la sua verità non era apparentemente vera, scusatemi, la sua verità non era apparentemente, mi correggo, la sua falsità non sembrava tale davanti al re d'Egitto, sembrava verità, mi spiego? Lui aveva messo questo abito, ma dentro di lui sapeva bene che non era così. E quindi lui decise di non dire completamente la realtà qual era. È chiaro? E la sua intenzione era chiaramente quella di ingannare la persona che aveva di fronte, quindi il re d'Egitto. Va bene? E qualcuno potrebbe dire che le intenzioni, di Abramo erano buone. Ma nella Bibbia Abramo non lo fa solo per una volta. Lui lo fa in modo recidivo, cioè lo continua a fare questo nella sua vita. Vogliamo leggere alcuni passi. Vogliamo leggere un secondo passo dove lui lo fa per una seconda volta, al capitolo 20, sempre di Genesi. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 18. E qui è una seconda occasione in cui succede la medesima presa di posizione di Abramo. Abramo partì di là andando verso la regione meridionale, si stabilì fra i Caldei e Sur, poi abitò come straniero in Gerar. Abramo diceva di sua moglie Sara e mia sorella, e Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne di notte in un sogno ad Abramo e gli disse: ecco, tu sei morto a causa della donna che ti sei presa, perché è sposata. Ora Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: Signore, faresti perire una nazione anche se giusta? Egli non mi ha forse detto è mia sorella? Anche lei ha detto egli è mio fratello. Io ho fatto questo nella integrità del mio cuore e con mani innocenti. Dio gli disse nel sogno: anch'io so che tu hai fatto questo nella integrità del tuo cuore, ti ho quindi preservato dal peccare contro di me, perciò non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta ed egli pregherà per te e tu vivrai. Ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai tu e tutti i tuoi. Abimelech si alzò di mattina presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza tutte queste cose. E quegli uomini furono presi da grande paura. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che ci hai fatto? In che cosa ti ho offeso che tu abbia attirato su di me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si devono fare, debbono fare. Di nuovo Abimelech disse ad Abramo: a che miravi facendo questo? Abramo rispose: l'ho fatto perché dicevo tra me: certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Vedete? Cioè, in termini nostri, Sara era sorellastra di Abramo. Va bene? Però Abramo, con questa intenzione ulteriore, aveva avuto lo stesso scopo e stava mettendo nei guai una seconda volta altre persone. Quindi la sua intenzione morale era un'intenzione peccaminosa. Mi spiego? In realtà era così, Sara era sua moglie, ma non era la completa verità. Si era vestito da fratello e aveva presentato con un altro vestito Sara, quindi come sua sorella, ma questa non era la completa verità. Va bene? È chiaro? E quindi continuò in questo peccato. E impariamo molto da questo peccato di Abramo. Impariamo nel senso che non dobbiamo imitarlo. Che il peccato fu intenzionale. Aveva premeditato questo. Lo aveva ben studiato. Che era morale e con la volontà di coprirlo anche. In tutte le situazioni si nota Abramo come se avesse voluto indossare quindi questo vestito che lo copriva per sé e sua moglie, proprio per sembrare diverso per l'occasione e non essere riconosciuto per quello che era veramente, cioè il marito e non il fratellastro di Sara. Che cosa impariamo da questo brano? Che per peccare si adotta spesso un metodo. Si adotta spesso un metodo, si organizzano le cose e anche per diverso tempo, che per peccare si omette la piena verità per cercare di salvarsi, per non essere accusati o scoperti, e per peccare si proclama la menzogna esponendo un lato soltanto, avendo però un fondo di verità, e cioè io presento una verità che in realtà nasconde una menzogna. Mi spiego? Quindi la mia verità che presento è mezza verità. È come Abramo. Quella non è una completa verità. In realtà dietro si voleva nascondere la completa verità. E poi con il peccato coinvolgo anche gli altri, rendendoli complici e facendoli commettere lo stesso peccato. Abramo ha coinvolto dei re, altre persone, ha coinvolto sua moglie. E dobbiamo dire della verità che nella Bibbia troviamo anche altre occasioni in cui succede, questo forse è uno sprono per noi, che un marito e una moglie vivono nel loro mondo, si può dire, nella loro situazione intima, e si organizzano in questo senso. Anania e Safira, è vero, nella Bibbia? Con la Chiesa fecero lo stesso. E qui è un'altra situazione in cui un marito e una moglie si organizzano e non l'uno che aiuta a riflettere l'altro. E questo è un grande sprono per noi, positivo, cioè che dobbiamo stare personalmente davanti al Signore in questo senso ed essere di freno o di freno a peccare e di sprono ad essere per l'altro alla presenza di Dio. Quindi è un grande incoraggiamento affinché il Signore guidi almeno qualcuno nella nostra famiglia a pregare e a stare alla sua presenza. E dobbiamo spronarci come marito e moglie l'uno con l'altro affinché possiamo fare la volontà di Dio. Ma vogliamo analizzare un po' meglio, perché oggi parliamo un po' di più di questo peccato di Abramo. Vogliamo analizzare un po' nei dettagli. Cosa si fa quando si cerca a tutti i costi di sostenere una menzogna? Perché essere scoperti fa cascare il mondo, si può dire, no? Essere scoperti quando uno dice una menzogna o una mezza verità fa cadere giù il mondo. E cosa si fa per camuffare spesso una menzogna e per sostenerla? Quello che si fa sicuramente la si riveste di verità. È difficile scoprire una menzogna. Solo chi la dice la conosce completamente. Ma non è proprio così al 100%. Anche il Signore, con tutti i suoi angeli, hanno visto le nostre azioni. E noi vedemmo l'altra volta che è come se vivessimo in un'arena e i testimoni che abbiamo intorno a noi ne sono tantissimi. E spesso i non credenti conoscono meglio le nostre azioni perché non so come facciano, ma riescono a fare i conti facilmente. Prima ha fatto questo, adesso si trova in questa situazione e sicuramente, no? Ne avete mai sentito di queste cose, vero? E credo che ci conoscono bene. E nella Chiesa, qui noi. Noi ci conosciamo bene anche, vero? Il nostro passato ci proietta una visione dell'altro credente per il futuro, dice, ma sicuramente forse farà così. E abbiamo delle nostre opinioni l'uno con l'altro. Ma in questo senso dobbiamo fare attenzione. E parlandone con un credente, dicevamo che a noi, credo che siamo tutti meridionali, non ho niente contro i settentrionali, però credo che siamo tutti meridionali per dire
Quasi.
che quasi. Ah, c'è Federica, è vero, è vero.
E Marco.
E Marco pure, scusatemi, non è qualcosa, però penso che riguardi anche il nord, no? E cioè che noi spesso mettiamo delle etichette agli altri, vero? Li classifichiamo. E noi diciamo, lui è o lei sono così. E per noi rimangono così. E non, è difficile che li possiamo vedere diversamente poi nel tempo. Anche se la loro vita realmente cambia, per noi sono così. È vero, succede anche al nord, è vero? Hai visto? È così, è vero. Per noi rimangono in quella maniera. Li etichettiamo. E da noi, quando io ero ragazzo, c'era questo gioco. Si andava a scuola e si metteva dello scotch con un foglio di carta dove si scriveva qualcosa, asino o qualcosa, è vero? Poi lui non se ne accorgeva, ce lo appiccicavamo dietro. E lui camminava così e tutti lo guardavano. E lui non se ne, o lei non se ne accorgeva. E quello succede ancora, succede. Succede ancora, dobbiamo dire la verità. E quindi molto spesso noi dobbiamo essere attenti, ritornando alla menzogna, che dobbiamo vivere nella verità. Siamo figli di Dio E abbiamo accettato che la verità riguarda noi di essere peccatori, di essere quelli che non fanno bene le cose davanti a Dio, fosse cambiata. E quindi abbiamo detto al Signore: Signore, io voglio che la verità mi renda veramente libero, o veramente libera. E quindi siamo chiamati a vivere nella verità, a dire la verità l'uno all'altro. E questo, se Dio vuole, lo vedremo nelle prossime volte, cioè come camminare nella verità. Perché uno dei punti della Chiesa, e lo vedremo anche insieme, è che la Chiesa è il sostegno della verità. È il sostegno, deve portare avanti la verità, deve combattere per la verità, deve fare in modo che sia conosciuta a tutti i costi. Le menzogne hanno assolutamente bisogno di un fondo di verità per essere accettata e rendersi credibile. E lo scopo qual è? Per renderla accettevole. Se uno dicesse la menzogna tale e quale, verrebbe subito scartata. Invece dice mezza verità per essere accettata. E questo è lo scopo. La menzogna ha bisogno della comunicazione e della visibilità per essere accettabile. Allora, uno si presenta con una certa menzogna che è camuffata, quindi dice mezza verità, e lo dice con la bocca e anche si mostra in una certa maniera, come per dire, ecco, chi vuol far sembrare che abbia un sacco di soldi, cosa fa? Non le sappiamo tutti quanti. Ostemba, usa un termine meridionale.
Si fa
vedere, bravissimo, questo è il termine meridionale, sì. Si fa vedere. Si vuole far vedere, eh? Si incomincia a comprare un sacco di cose che hanno dei nomi, o che ne so. Si fa vedere. E quindi, ecco, vuole sembrare per non essere. Oggi parlavamo proprio con mio figlio, che, ecco sì, la società di oggi è difficile perché è spinta, proprio completamente spinta, ad essere accettati per quello che sia e non per quello che si è. È vero? E quindi ci troviamo noi credenti a combattere molto in questo senso. E quindi la menzogna ha bisogno di rendersi accettabile con la comunicazione e la visibilità. La menzogna poi come la si può smascherare? Perché in qualche maniera dobbiamo pure farlo uscire fuori. O cosa fa il Signore pure? Il Signore usa il metodo della verifica. Le situazioni il Signore le guida in un certo modo affinché si verifichi se quello che si sta facendo, si sta dicendo, realmente sia così. E quindi anche noi siamo chiamati in questa maniera. Certe volte ci troviamo in certe situazioni in cui cosa dobbiamo pensare? Cosa dobbiamo fare? Ebbene lì dobbiamo fermarci e analizzare bene le cose e dire, dobbiamo capire la verità qual è di questi fatti o di questo che si sta dicendo. Perché? Perché dobbiamo noi cristiani portare avanti questo principio, questo insegnamento. Una cosa che impariamo da questo brano in cui Dio è intervenuto con Abramo in queste due occasioni, che sappiamo che Abramo ha peccato, è che quando qualcuno cerca di nascondere la verità, cosa succede? Se entra nelle cose che Dio sta portando avanti, Dio interviene personalmente. Quindi, se noi abbiamo a che fare con le cose di Dio e ad un certo punto ci viene di dire, non diciamo tutto, ma è nella volontà di Dio che le cose devono andare avanti, perché fa parte delle sue progetti da portare avanti, perché Abramo faceva parte di questo. Ma Abramo purtroppo non ha camminato in questo modo con il Signore. Bene, il Signore interviene e porta avanti lui la verifica di questa verità. E dobbiamo stare attenti a cadere in questo senso nelle mani del Signore. E Dio non lascerà nascosto, impunito, in un angolo al buio, chi cerca di infangare la sua unica verità e intracciando i suoi passi. Alcuni approcci con la verità l'abbiamo avuto noi credenti quando abbiamo ascoltato il Vangelo, ci è stato predicato il Vangelo, è vero. E cosa ci è stato detto? Qualcosa che a noi non piaceva, che se oggi anche noi sappiamo, lo diciamo a dei nostri conoscenti, non gli piace, cioè che sbagliamo, siamo peccatori. Perché? Cosa dice spesso e cosa dicevamo anche noi? Ma io non ho fatto niente di male. Se diciamo a qualcuno, ma tu sbagli dalla mattina alla sera, cosa pensiamo che possa dire o come possa reagire? Ma non è vero. Possibile? Quindi dire a qualcuno o essere noi detti allora quando abbiamo ascoltato il Vangelo, sei un peccatore, sei una peccatrice, cioè tu non fai quello che Dio vuole, sei nato o nata così e quello che fai ti porterà sicuramente sempre più lontano nella rovina e se non provvedi subito ti allontanerà per l'eternità da Dio. E incominciavamo poi a dire ascoltare adesso che noi predichiamo il Vangelo, ma chi ti credi di essere? Si può dire questo, ma il confronto non è con noi, è con la verità di Dio, è vero? E noi abbiamo poi detto, questa è la volontà di Dio che mi vuole salvare, è la verità, io sono un peccatore, lo capisco, e devo essere salvato, ho bisogno di essere purificato o purificata, altrimenti non vado da nessuna parte. E noi abbiamo avuto questo approccio con la verità di Dio, è vero? Perché la menzogna è stata anche oggi così citata? Perché si trova, sapete, tra i 7 punti che Dio odia. Anzi, dice la Bibbia, gli sono in abominio. Vogliamo leggerlo. Proverbi, capitolo 6, dal versetto 16 al 19. Sei cose odia il Signore, anzi, 7 gli sono in abominio, cioè non le può proprio sopportare, non gli possono neanche stare lontano, assolutamente via. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita di segni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie fra fratelli. Quindi prendiamo solo quello di cui stavamo meditando noi oggi, il falso testimone che proferisce menzogne. È incredibile, questo Dio proprio non lo sopporta. Ora facciamo un esempio pratico. Mettiamo che succeda a noi di mentire. Crediamo che noi potenzialmente siamo ancora dei peccatori oppure no? Cioè, che vuol dire? Entriamo un po' nei dettagli. Possiamo mentire, siamo potenzialmente di coloro che possono fare qualsiasi peccato, è vero? Ma qual è la differenza tra noi e chi invece sappiamo che non ha accettato Dio, che non è suo figlio? Qual è la differenza? Visto che siamo tutti e due potenzialmente capaci di fare tutti i peccati di questo mondo. Ci pentiamo dopo, sì. Però può farlo anche un non credente, scusami se io poi cerco. Però entriamo. Ci arriviamo prima, è buona questa. Dicevamo con mio figlio pure questa cosa oggi, perché viaggiare aiuta a parlare, a discutere, e si diceva, posso dirlo Daniele, va bene? Sì, è giusto. Allora, se mio figlio o un figlio di noi, no? O un figlio nostro, un figlio vostro, diciamo, no? Sbaglia, mente, diciamo, usiamo ora questo esempio, mente, e voi ve ne accorgete, lui subisce delle conseguenze? Dovrebbe subirle. Però cos'è che non cambia? Rimane figlio. Questa è la grande differenza. Questa è la grande differenza. Noi rimaniamo figli. Nessuno può toglierci questo diritto. Noi siamo per diritto diventati figli di Dio. Nessuno può cambiare queste cose. Nessuno più. Quindi Dio promette, diceva qualcuno, è come il sangue di Gesù Cristo, è come un conto in banca. E in realtà Dio è così ricco che a noi figli ce lo mette così a disposizione, che Lui promette che i nostri peccati, quando noi ci convertiamo, sono tutti cancellati. È una promessa. Ma Lui promette anche di intervenire nei peccati che vengono anche dopo. Questa è la sua promessa. Lui si mantiene fedele. Io ti farò rimanere mio figlio per l'eternità. Nessuno ti può rapire dalle mie mani. Sono cose straordinarie che nessuno può cambiare. Questa è la grande differenza. Ora, anche quando noi mentiamo e succede tra di noi, cioè mettiamo una parvenza di verità a qualcosa che sappiamo non è completamente così, vero? Cosa succede, visto che questo versetto dice che Dio proprio non, in termini meridionali nostri, non digerisce la menzogna? Cosa succede? Cosa dovremmo fare? Lui ci chiede di invece di sostenere la verità. È tra di noi. Cosa succede? Subirò io delle conseguenze? Sì. Mi rovinerà il mio rapporto con Dio come figlio? No. Però le conseguenze le avrò. E probabilmente Dio farà in modo che io sia scoperto, o scoperta, perché vuole che la verità sia conosciuta. Yeah? Con Abramo è stato così. Infatti è stato ripreso. Avete visto quell'altro passo nel capitolo 20 di Genesi? Abimelech ha fatto i monici. Ma perché hai fatto questo? Qual era il tuo scopo? Tu mi hai detto questo. Sì, però io avevo pensato. Queste sono tipiche frasi che usiamo quando ci succede di mentire. Ma io pensavo, Ebbene, nessuno può fare da maestro qui. Nessuno può essere giusto da dire agli altri, tu non devi farlo. Sì, è vero, si può incoraggiare, ma noi dobbiamo tutti insieme dire, camminiamo per il Signore, in modo tale che la verità venga portata avanti, perché siamo gli unici a cui Dio ha affidato questo compito, di sostenere la verità, di fare tutto il possibile che venga conosciuta e non camuffata. C'è una legge nell'Antico Testamento, e leggiamo prima un altro verso e poi concludiamo con questo altro verso della legge di Dio, che io credo non sia mai chiaro più sotto la legge, ma la Bibbia dice che la legge di Dio o l'Antico Testamento ci è utile oggi come un pedagogo, come colui che ci insegna e ci guida a imparare e a mettere in pratica. E un primo verso in Prima Giovanni 2,21. Dove Giovanni scrive, questa lettera scrive, vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Vedete, non sono cose che appartengono solo a noi o appartenevano ad Abramo, ma nella storia continuano a succedere. E Giovanni lo vede anche in questi credenti a cui scrive la sua lettera. E ripeto, rileggiamo, vi ho scritto non perché non conoscete la verità, la conoscete, ma perché la conoscete, perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Concludo con questo passo della legge e spero che il Signore voglia permetterci di, come fece Abramo, di trovare quel posto in cui noi andiamo davanti a Lui e lo invochiamo e vogliamo noi prendere l'iniziativa e dire: ho capito, Signore. Il nostro rapporto non finirà più. Ma io ho capito che il mio comportamento non è quello che veramente tu vuoi che sia. Ho capito che forse ci sono stati dei momenti in cui non ho detto la completa verità. Ho bisogno di vivere in questa maniera. Aiutami e così via. E quindi apriamoci e invochiamo il nome del Signore. Levitico 19,11 dice una legge, ed è questa sicuramente la volontà di Dio, perché è la sua legge, dice: non ruberete e non userete inganno, né menzogna gli uni a danno degli altri. Che il Signore ci aiuti a comprendere meglio la nostra situazione davanti a Lui e che speriamo ci dia un'altra occasione per invece vedere come camminare invece nella verità. Oggi abbiamo visto le cose un po' negative, abbiamo riflettuto su di noi guardando ad Abramo, ma speriamo che il Signore ci dia poi quest'altra occasione in cui possiamo essere incoraggiati, perché la Bibbia non è vista solo come un martello, ma è il consolatore, che vuol dire anche l'incoraggiatore, colui che ti stimola ad andare avanti. Spero che ci aiuti la prossima volta a essere incoraggiati. Amen.